Buon pomeriggio e benvenuti a Maracanã.
Buon pomeriggio, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
Ciao Stefano Palomeni, ben trovato. Allora ci siamo come sempre con voi, oggi veramente puntata scoppiettante, ci stiamo divertendo tantissimo come sempre. E allora proseguiamo nel nostro pomeriggio. Hanno suonato la porta, dobbiamo andare ad accogliere. Sono in due però, non sono in tre, sono in due. Ah sì, sì. Due, ma li facciamo accomodare subito. E allora?
Allora apriamo la porta.
Paolo Paganini, buon pomeriggio.
Maestro. Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Grande
buon
pomeriggio, livello, grande livello.
Buon pomeriggio.
Iniziamo subito, sì, forte. Sì, poi Giovanni Giuliani, di Teleuniverso. Ciao,
ciao
Giuliani,
ragazzi.
Ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao, ciao, ben trovato.
Ciao, vabbè, ciao, proviamo. Ciao. Dovrebbe arrivare anche Stefano Salandin, però al momento ancora è occupato, sì, impegnato, sì, non lo so, quindi... Vabbè. Tra poco arriva. Allora sentite, facciamo una cosa. Noi stiamo così, già siamo partiti con tantissimi temi, però uno è quello di strettissima attualità, è arrivato ieri sera, quindi voglio sentire un po' il vostro pensiero, perché non l'abbiamo ancora affrontato fino in fondo, no? Noi abbiamo fatto il titolo, caro Stefano, Yamal da pallone d'oro.
Facciamo calcio.
Facciamo pure la mimica. Se vuoi.
Beh, io,
guarda qua, guarda
come
che
al
bello,
solito non ci sono mai le mezze
futuro
misure.
Da pallone d'oro.
Ma noi glielo auguriamo di tutto cuore. Però insomma, io l'ho detta la mia.
Ci stiamo esaltando troppo.
Secondo me sì, bisogna andare un po' calmini, adagio. Un gol che ha fatto, l'ha fatto in passato tanti anni fa. Del Piero, gli faceva Totti, gli faceva Baggio. Gli faceva, insomma, giocatori fenomenali, ma anche giocatori normali fanno quel gol. È un bel gol, è un gol pesante, è un gol di un 17enne, insomma compierà di 17 anni sabato 13 luglio,
sì.
È un giocatore formidabile, è un giocatore da grande personalità, da grande tocco, però da qui a dire farà la stessa carriera di Messi o di Cristiano Ronaldo, io ci andrei cauto, questo mi prende un po' del tempo.
Cauto con Yamal, dice...
Grandi complimenti,
no, ci mancherebbe, Stefano Palomeni. Paolo Paganini, sei d'accordo anche tu, dobbiamo andarci calmi?
Oppure... Sì. Ma ha ragione secondo me Stefano, sai cosa mi fa pensare invece il discorso di Yamal? Mi fa pensare che se Yamal fosse nato in Italia, dopo la sua esperienza la primavera, sicuramente sarebbe stato dirottato in una Lega.
Bravo Paolo, hai detto la verità.
Invece ha avuto la fortuna, oltre che il talento, di nascere al Barcellona, il Barcellona di investire su di lui, come magari come può essere anche l'Ajax, e quindi... Yamal è venuto fuori così in maniera preponderante, però visto che si parla tanto del calcio italiano, dei vivai e tutto, pensa un po' se fosse nato in Italia, noi probabilmente non l'avremmo mai visto, almeno a 16, sicuramente non a 16 a 17 anni.
Tu dici ormai... andavi in Lega Pro da noi?
Sì, secondo me sì, secondo me sì.
Intanto abbiamo anche con noi Stefano Salandin. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno.
Ciao
a voi.
Stefano.
Ciao Stefano, arriviamo subito anche da te. Tutto bene, tutto bene. Grazie come sempre.
Facciamo della... calcio, Stefano.
Proviamo a fare calcio.
Facciamo calcio, ma fate anche i versi, le movimenti.
Facciamo pure. Movimenti. Ci proviamo. Sai? No, io ci ho provato, però non mi viene, lo sai, Stefano. Mi sono messo qui a fare.
Anch'io mi slogherei il polso. Quindi...
Grande. Allora Giovanni, sei d'accordo anche tu? Poi sentiamo anche Stefano su questa cosa di Yamal.
Assolutamente, con Paganini sono d'accordo quando dice la differenza se fosse nato in Italia, perché è sbagliato proprio il sistema, no? E l'esemplificazione di questo giocatore, di come in Italia le cose vengano fatte a rovescio. Anche io sono d'accordo che probabilmente sarebbe stato mandato in Lega Pro a farsi le ossa, come si suol dire, e si sarebbe perso del tempo. Tornando a quello che ha detto Stefano, secondo me ha ragione Stefano quando dice la cosa più sbagliata che si può fare attorno a Yamal è quella di fare paragoni con Messi o quant'altro. A 17 anni i colpi ce li ha metà la Spagna, che può giovarsi di questo ragazzo, però da qui a fare paragoni, ragazzi, ce ne vuole
piano, vero?
Perché di 17 anni che stavano per esplodere ne abbiamo visti tanti, no? Ne avete visti tanti anche voi, quindi è un grandissimo prospetto, per carità, un bel gol.
Sì, però ha ragione Stefano, e vado dall'altro Stefano, da Salandin, e Stefano Palomeni prima ha detto, però dobbiamo anche dire che questi gol di questo tipo noi li abbiamo visti fare a tanti altri giocatori, no?
Shaqiri,
quindi Del Piero, sì, eccetera, sì, eccetera, Totti, hai detto adesso Shaqiri, Dybala, Baldanzi, quindi ci dobbiamo andare piano. Stefano, sei d'accordo anche tu, è un futuro da pallone d'oro oppure diamoci una calmata?
È un prospetto interessantissimo, poi sai, dipende lui come si gestirà, è tanto giovane, quindi è anche molto in mano sua come si gestirà, come crescerà, come saprà attutire i problemi della fama, della crescita, è molto più complesso. Sta in un posto che aiuta, perché Barcellona aiuta. Il problema è, io sentivo, ma ci sono due ordini di problema. Il problema è che Yamal nella nazionale italiana non potrebbe giocare, ma non perché ha 17 anni, perché a 17 anni, non avendo lo Ius Soli in Italia, lui essendo di genitori non spagnoli, in Italia fino a 18 anni non potrebbe giocare, a 18 anni comincerebbe l'iter per avere la cittadinanza, perché noi dimentichiamo troppo spesso questo aspetto.
Ma questo è vero, Stefano, però ti chiedo una cosa, tu fai un'osservazione molto importante. Prego.
Però attenzione, a che età ha esordito Rivera in Serie A? A 16, Maldini a 17. Quelli bravi giocano.
Baggio, ecco, vedi, là volevo arrivare, infatti, qui volevo arrivare.
Quelli bravi giocano, non diciamo cavolate, quelli bravi giocano.
Tu dici, se uno è bravo, non va a fare a 16 anni la Lega Pro, ma viene
ma è interessante
questo. Questo è uno spunto che volevo tirare fuori.
Ha ragione
fuori,
Stefano,
sì.
Ma ha ragione anche Paolo. Cioè, mi spiego meglio.
Ma la ragione
è più l'impazienza
dei
tifosi che il coraggio. Cioè, nel senso che noi abbiamo una mentalità un po' su questo. Vabbè, ma questo fa i numeri da circo. Ma bella Serie C e tutto
ci va.
Passa.
Non è fisicamente attrezzato.
Si tutto.
Non va ad aggredire,
dopo
non
tre
corre.
Anni ha ragione Paolo. Bisogna stare. Però ha ragione anche Stefano. C'è il diritto al suolo, che è lo Ius Soli.
Sì, sì. No, sono due concetti
alla fine
che
può aprire una pista per quanto riguarda la nostra crisi a livello proprio generazionale.
Sì, sì, assolutamente.
Poi sono d'accordo con te che più l'impazienza dei tifosi e non il coraggio degli allenatori, perché ha ragione Stefano, cioè se un fenomeno lo vedi, Maldini, Donnarumma, Yamal,
però ecco,
tu lo
qui
fai giocare, se no non puoi fare questo
qui
mestiere.
Qui mi permetto
non so
di essere.
Quindi non ce l'abbiamo,
si lei ha fatto Sulè nel Frosinone, ha fatto tutto il campionato, non c'ha problemi.
Esatto.
Però è un po' più grande Sulè, mi sembra, no Stefano?
Sì, sai cosa Marco?
Prego.
Non c'ha neanche le qualità di Yamal.
No, però c'ha delle buone qualità. Io per esempio un giocatore che ci proverei.
Ad
ecco.
Esempio?
Prego Paolo, vai.
No, scusami, intanto saluto Stefano.
Paolo, un abbraccio.
Un abbraccio a te. Allora, noi abbiamo avuto la vittoria con l'Europeo, no? Under 17, ok? Miglior giocatore del torneo Camarda, 17 anni. Allora, con quella logica lì, il Milan che andrà a prendere Morata, 33 anni, allora cosa fai? Giochi, invece dove andrà Camarda? Andrà nel Milan Next Gen, farà la Lega Pro. Poi, chiaramente, dividiamo il talento di Yamal con quello di Camarda, però è la logica, è la cultura nostra.
Ma infatti io, guarda, ti devo dire Paolo, che mi trovo un po' vicino, cioè io mi trovo più vicino, con tutto il rispetto per Stefano, perché giustamente Stefano, i due Stefano dicono
però,
sempre.
Allora,
aspetta, ti lascio subito la parola.
Yamal ha vinto un europeo under 17,
sì,
segnando il gol di pari decisivo proprio alla Francia. Non è andato subito nella Barcellona, ha fatto il Barcellona B.
Certo, no.
Quindi il percorso è importante, e certo, il problema qual è? Il problema è che se tu poi Yamal avesse avuto una primavera, tra l'altro di cui abbiamo alzato il limite di un anno per poter stare in primavera, che è una roba ridicola perché la primavera è un partito, è un conto invece avere la seconda squadra che ti permette di giocare visionato dalla tua società e magari di andare a giocare qualche partita nella squadra principale in Serie C, quindi contro dei professionisti. E che è il sistema che noi abbiamo, ve lo ripeto, forse l'ho già detto, noi abbiamo perso male contro una squadra, la Spagna, che ha da 50 anni alle seconde squadre, e abbiamo perso male contro una squadra, la Svizzera, che ha nazionalizzato dagli ultimi 20 anni tutti quelli che sono nati lì e sono diventati svizzeri.
No, ma su
seconda.
Questo Stefano sono...
E quindi le due cose si tengono, perché il problema qual è? Che tu non puoi imporre, non puoi neanche imporre i club di Serie A di fare le seconde squadre, perché ci sono ancora i club di Serie A che vogliono le multiproprietà,
sì, quindi
scaricare.
No, sai, l'unica cosa
non se ne esce, ragazzi.
No, l'unica cosa però che personalmente metto in questo discorso, che mi piace molto quello che stiamo facendo, perché poi cerchiamo insomma di confrontarci con delle idee diverse, io continuo a sostenere che in Italia non ci sia tutto questo coraggio da parte degli allenatori con i giovani. Personalmente, al di là del talento, e sono d'accordo con Stefano Salandin e con il Pallomeni quando dicono se uno è forte, è forte. Su questo non ci piove. Però ho la sensazione che in Italia ci sia poco coraggio in questo senso, cioè sento sempre il discorso a 22 anni ancora giovane,
a 23
anni ancora deve vedere la maglia pesa, che la maglia pesa, e se arrivi alla Juventus a 22 anni la metti la maglia e scendi in campo, devi avere pure il coraggio di metterlo in campo, cioè questo l'unica cosa che mi sento dire. Prego Giovanni, che stai aggiungendo?
Sono d'accordo con te, questo è uno degli altri problemi che si può collegare, però cioè, questo è un grosso problema, Marco, quello che hai tirato fuori tu, no? Questa mancanza di coraggio, ma a tutti i livelli, lo vediamo in tutte le serie, cioè, questo è uno dei problemi grossi che ci racconta, ragazzi, perché davvero siamo indietro, stiamo regredendo, permettetemi, insomma, no? Come sistema calcistico.
Tu dici manca il coraggio, questo è per te
una delle manca il coraggio, l'elemento che hai dato fuori è giusto, secondo me, questo, Marco.
No, però sono venuti fuori diversi aspetti, Stefano, in questo...
Beh sì, però insomma si può dire tutto il contrario di tutto. Io sono dalla linea sia di Paolo che di Stefano, che hanno detto due cose che se le unisci fanno una bella analisi perfetta, perché da una parte c'è questa un po' essere riluttanti al giovane di talento, vabbè, ma quello ancora però è imberbe, allora facciamo una bella serie C o serie B, mm-hmm. magari si perde. Invece secondo me ci sono dei talenti che o nascono e finiscono in serie A, ma se li mandi in un'altra categoria si possono perdere. Cioè lo Yamal della situazione, se dovesse andare a giocare in una realtà difficile nel nostro territorio, in Serie C, in Serie B,
potrebbe incontrare delle difficoltà.
Certo, perché poi devi vivere la giornata e certo. Ancora
in conto sta a Barcellona, no? In conto sarà a Barcellona,
infatti,
certo.
Nelle sue giocate, adesso io esagerando ho detto è un gol che lo possono fare in tanti, è vero fino a un certo punto, e mi correggo, cioè lui che cosa ha rispetto agli altri? Perché è un fenomeno. Perché si porta dietro quel tipo di cultura di scuola, cioè lui ha una giocata pulita, mm-hmm. anche in mezzo al traffico, non fa delle cose clamorose, tu non è che dici che cosa ha fatto vedere ieri, fa tutte cose giuste perché gioca con la squadra, gli hanno trasmesso questo, e dalla cantera c'è tutta una cultura.
Certo, c'è un percorso.
Non
dai.
È Messi, hanno detto guarda non sei Messi, però magari potrebbe diventare Yamal, diciamo il nuovo prospetto, il nuovo fenomeno dei prossimi anni, se resterà così. Cioè le sue giocate sono è tempo di giocata, di scelte, di primo stop, mm-hmm. visto come gioca in mezzo al traffico, da una palla in mezzo a tre gambe, però te la dà sui piedi, sulla corsa, perché viene da quel tipo di
cultura.
Magari come dice anche Stefano giustamente, dice ma tu dici manca il coraggio, secondo me non manca il coraggio, perché un allenatore, se Calafiori meritava, cioè Spalletti ha fatto giocare Calafiori da titolare nel 2002, era più giovane della rosa azzurra, quindi che significa questo? Che un allenatore bravo e preparato come Spalletti, se vede Yamal lo fa giocare subito, okay. Cioè tu dici
però
giustamente
Stefano, però Stefano non sempre è accaduto questo in tanti allenatori,
no, ho capito, però se un allenatore non riesce a percepire la bravura, la qualità, le potenzialità di un giovane 18-19 anni, deve cambiare mestiere immediatamente. Perché l'allenatore non è soltanto il sistema di gioco, adesso la narrazione ci spinge su quello che certo, ci fa certo. vedere qualcosa di diverso rispetto al gioco tradizionale, al pensare tradizionale, però secondo me l'allenatore, una delle missioni dell'allenatore, proprio la missione dell'allenatore è dire Piccari, questo diventa un fenomeno, lo devi fare l'allenatore, non lo dobbiamo dire noi.
Certo,
e quindi
certo.
tu devi individuare se Donnarumma merita di giocare a 16 anni e mezzo.
Assolutamente. C'è una risposta a Stefano Salandin che te la rigiro. Stefano, abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei senza Jussoli, abbiamo bisogno di nuovi cittadini che tante volte non conoscono le nostre tradizioni, la nostra lingua,
abbiamo
eccetera.
Vinti i primi 2 mondiali, abbiamo vinto.
Prego.
32, ma sono contento, io per carità. Il primo europeo l'abbiamo vinto nel 68, c'erano ancora 12 squadre, facevano l'europeo. Ma no, ma va bene tutto. Ma se uno può ragionare come negli anni 30, ma va benissimo. Cioè, sono ancora gli oriundi come negli anni 30, ma ognuno la pensa come vuole. Poi la realtà ha la testa dura, però. Porca ma loro se la testa dura.
Allora, aspetta, c'è un audio velocissimo.
Ascolta.
Prego.
L'altro è il paese che fa meno figli al mondo.
Pure questo.
Certo.
Pure questo è un altro.
No, se no va bene tutto, perché poi
è un altro problema.
No,
questo.
Cioè, voglio dire, io ho sentito anche lì a Casa Azzurri, porca malora,
un assessore
illustre. No, ma che ci spiegava che il futuro è nella matriciana, il futuro dell'Italia è nella cultura della tradizione. Cioè, siamo un paese alla matriciana. Questo è venuto.
Però è buona la matriciana, Stefano. Ti consiglio.
Buona,
non discriminare queste zone eccezionali. Voglio dire, sta discriminando, però Stefano.
Io sono per le piene agli scampi. Comunque.
Grande,
certo.
Un altro dice, però se il futuro è una conduzione politica del paese alla, sulla basata sulla matriciana, io mi arrendo, alto le mani.
No, però la matriciana è buona, dai. Però no, ti capisco. Aspetta, ti fermo un attimo, c'è un messaggio di un ascoltatore, poi voglio andare un attimo su Chiesa con voi, vai.
Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, prima di tutto volevo salutarvi, è un po' che non mi faccio sentire, purtroppo lavoro, i pomeriggi in ufficio non posso tenere il telefono.
Per le palanche,
quello che voglio dire sul discorso che sta facendo sui giovani è che sì, c'è un problema dei giovani, ma secondo me un allenatore ha paura di lanciarlo perché comunque in Italia non c'è la pazienza che magari ci sono in altri paesi, vogliono subito tutto subito. E quindi cioè, loro per lanciare questi giovani c'è la possibilità che magari non arrivano nelle prime quattro o che non vincono niente.
Manca la pazienza, dai, c'è il risultato che incombe, no? Paolo, sei da... Come...
È vero.
Questo è un altro aspetto. Che
è ovvio, perché poi sai, un allenatore va lì, comincia a dire va bene, la politica societaria è quella di valorizzare i giovani. Benissimo, ne metto in campo due, tre per farli crescere. Comincia un pareggio, una sconfitta. Adesso al terza partita sono già sotto pressione, magari mi mandano via, aspetta un attimo, guardo chi c'è in panchina, allora vado sul sicuro, così almeno non rischio del mio poi
fondamentalmente. Sì, sì. Senti Paolo, facciamo un giro su Chiesa. Situazione Chiesa, Grana, Juve, che succede? Perché insomma, la Roma incertezza.
Io ti posso dire una cosa, Marco.
Sì.
Io se fossi in Chiesa io andrei alla Roma, nel senso che operazione tipo Dybala, facciamo, ecco, a Roma lui potrebbe trovare, come ha trovato Dybala, l'ambiente giusto per ricaricarsi, l'allenatore giusto per ricaricarsi, perché se la Juventus ti fa capire in tutto e per tutto o accetti le nostre condizioni o meglio che te ne vai, non è che, voglio dire, fondamentalmente che stiamo parlando di un giocatore molto importante come Chiesa, al di là dell'europeo di tutto il resto, cioè io vado dove mi sento valorizzato. Se alla Juventus mi fanno capire un po' in tutti i modi che non sono così indispensabile, vado comunque in una piazza dove mi posso rilanciare, dove posso essere in qualche modo valorizzato per quello che sono io. Ma è un ragionamento che faccio io. Poi invece lì magari entrano altre dinamiche, a quel punto sai, la scelta viene fatta sia dal giocatore ma anche dalla società.
Stefano, le cose stanno come stanno? Cioè, così la Juve ha fatto capire questo?
La Juve ha fatto capire in tutti i modi che non fa parte del progetto. Quindi abbiamo... guardando attorno.
Vai. Abbiamo perso. Non c'è? Stefano? Abbiamo qualche... proviamo un attimo a ricontattarlo, voglio sentire anche Giovanni Giuliani e poi Stefano su Chiesa, no?
Giovanni. Sì Marco, anche secondo me sono d'accordo con Paganini, sarebbe la piazza ideale. Pronto?
Ci siete? Vai. Ecco, ti abbiamo recuperato?
Sì, ci sono.
Dimmi. Paolo c'è, non c'è ancora Stefano, no, voglio sentire Giovanni, vai Giovanni.
No, dicevo, anche secondo me Roma sarebbe una piazza ideale per Chiesa, però... da quello che leggo, da quello che trapela, io penso che lui stia aspettando qualcosa di più appetibile, no? Per lui. Per la Roma sarebbe un grande colpo, però Chiesa o non Chiesa, secondo me, ragazzi, va analizzato il fatto che passano i giorni e la Roma ha preso un solo giocatore nuovo. Questo è uno dei è un grande problema, secondo me, per la squadra di De Rossi. Chiesa sposterebbe tanto, secondo me, nell'ottica della Roma, però io credo che lui ambisca a qualcos'altro. Non so, Stefano, se sei d'accordo, se la pensi pure tu in questa maniera.
Cioè, lui vuole andare a fare la Champions, questo dici? Vuole una squadra da Champions?
Forse, guarda, io per rispondere, forse Paolo ne sa più di noi. Quindi
su Chiesa?
Faccio spondere.
Ma sai, su Chiesa c'era stata una corte serrata del Bayern di Monaco. E quindi c'era la possibilità di poter andare all'estero. Francamente, a livello italiano, la società che si è mossa con più forza su Chiesa è stata la Roma. C'è stato anche il discorso Napoli, ma Napoli è fuori anche dalle coppe. È vero che c'ha Conte, però è fuori dalle coppe. Se lui aspetta una Champions League, secondo me a oggi non c'è la fila per arrivare a un giocatore. Anche perché la Juventus, nel momento stesso che si presenta un Chelsea, un Bayern di Monaco, un'altra squadra alta, perché è stata un'operazione, ricordiamolo, molto molto onerosa per la Juventus, quella di Chiesa, quindi non è che può permettersi la Juventus di mandarlo via o comunque di cederlo a, a cifre basse. Quindi secondo me l'operazione, visto che l'intreccio di mercato Roma-Juventus è un intreccio anche più ampio, io ti ripeto, dovessi ragionare da calciatore, dico beh, la Roma mi vuole, c'è un allenatore che mi stima, è una piazza che mi può rilanciare a tutti i livelli.
No, però voglio chiedere una cosa a Stefano Salandin, che lui ha detto, la Juve ha fatto capire che è fuori, diciamo, da, dal progetto, ma è un volere dell'allenatore, Stefano?
Anche, sì, ah, certo.
Ma quindi è l'allenatore che non lo vuole.
Non è organico alla...
Niente, oggi non riusciamo a parlare, è mai in spostamento. Stefano, ci aggiungeva questa cosa Salandin del discorso anche dell'allenatore. Condividi tu, cioè è veramente fuori?
Io credo che dipenda non soltanto da un discorso squisitamente tecnico, quindi legato alle esigenze dell'allenatore Diego Motta, come vorrebbe costruire di nuovo la Juventus, ma anche di gestione proprio della persona, del nome, del potrebbe essere ingombrante, potrebbe essere d'intralcio nella costruzione di un nuovo gruppo, ma non perché lui sia, Federico sia una persona cattiva, però è una personalità che è stata, insomma, il nome grande, il nome grosso, è una personalità ingombrante, no?
Un po' come ha fatto con Arnautovic, esatto, se ricordiamo.
Quindi preferisce magari questo tipo dare delle responsabilità maggiori a giocatori di, capito, calciatori
di differenti. Ho capito. Abbiamo ripreso Salandini, che così...
Sì, no, ma è Cristianone Giuntoli che mi mette i blocchi al telefono. No, loro hanno l'idea di esterni più partecipanti al gioco. Federico, sì, è un giocatore molto, come dire, isolante, che gioca da solo agli strappi, ma non ha dialoghi con i compagni, la visione preventiva che tanto piace a Diego Motta. Quindi poi quello che diceva Paolo, c'è un appunto, perché la Juventus a questo punto ha quasi del tutto ammortizzato, infatti può chiudere sui 20 milioni, non è una cifra folle con le cifre che girano adesso. Il problema è che l'europeo non ha aiutato, perché il Bayern, le inglesi hanno detto ma se chiese questa roba qua, forse in giro c'è di meglio. Lui non si è valorizzato durante l'europeo.
Qualcuno ci scrive che qualcuno dice, io se fossi in chiesa andrei a scadenza di contratto, dicembre arriva presto.
È una delle ipotesi su cui si ragiona, che la Juve vorrebbe evitare proprio per tanto monetizzare quel poco, insomma, 20 milioni, certo. Insomma,
no.
Poi perché è sempre sgradevole, tra l'altro tu hai un giocatore a scadenza di contratto che non ha mai, cioè, peraltro chiede l'altro spento dopo un infortunio legittimamente, certo, proprio certo, fisico, e quindi magari ha una soglia del dolore più bassa del solito, quindi è tutto molto più complesso.
Molto più complesso.
E quindi è un problema grosso quello di Chiesa, è un problema grosso, ha ragione Paolo, io al posto suo andrò alla Roma, che è una piazza che lo può valorizzare, cioè il mister lo vuole, a Daniele piace molto, a De Rossi piace molto, lo conosce dalla nazionale, l'ho allenato praticamente in nazionale, e c'è Dybala che lo aspetta, insomma c'è un bel clip.
Potrebbe poi essere la scelta giusta per lui.
La Champions, però poi lui c'è anche questa ipotesi che è tornata in auge con lo scambio col Manchester United, però lui non ha problemi, parla benissimo l'inglese, però vai a confrontarti con una realtà molto diversa, molto che quella della, sì, e peraltro United mi pare non faccia neanche lui la Champions, quindi siamo sempre lì, bisogna un po' vedere. È un momento di difficoltà che devo dire che si trascina dopo l'infortunio. Federico non è uscito a questo lungo,
no, è vero.
Ma non è che io voglia parlare da Allegri, fa capire che il problema è lui, non tanto l'allenatore.
Paolo, prima di salutarti, Paolo, ti voglio chiedere una cosa su Morata. È lui l'obiettivo Milan?
Sì, è l'obiettivo Milan, è diventato lui per tante ragioni, perché hanno provato subito sul Pirlo, ma praticamente dovevi comprare anche il procuratore, oltre che di te, perché sai, 15 milioni di euro di commissione è tanta roba, non è che stiamo parlando di noccioline. Poi sinceramente, quando leggevo di Lukaku, è vero, c'era stato un sondaggio su Lukaku, ma ce lo ricordiamo un po' tutti, il testa a testa Ibrahimovic-Lukaku, poi nel derby, poi vabbè, tutto si può superare, a oggi comunque anche lì, voglio dire, il Milan sta facendo un po' di conti e l'operazione Morata è quella più vantaggiosa a livello soprattutto economico.
Funzionale, lo ritenete, facciamo un sondaggio velocissimo e ci salutiamo, lo ritenete funzionale al Milan Morata? Stefano, parto da te.
Sì.
Funzionale? Quindi sì, giocatore che può dare una mano al Milan il prossimo anno?
Sì.
Meglio di Zirkzee o come Zirkzee?
Diverso da Zirkzee. Mm. Ma Morata mette d'accordo tutti, soprattutto gli allenatori.
Giuliani?
Poi secondo me sì, può essere buono per Fonseca, secondo me sì.
Salandin?
Altro che, ruba meno l'occhio del Zirkzee, ma fa più gol e lavora per la squadra, un giocatore prezioso. Eccetera. E poi a Milano ha una nuova fidanzata che si chiama Inna.
Cioè? Te subito in coda ci dai queste notizie clamorose, Stefano.
Ah, innamorata, innamorata, ma non è vero.
Ecco la salandinata, ecco, bravo. Se no la moglie sai che ti chiamava subito.
Ci telefonavano subito.
Però questa roba che è la fidanzata che si chiama Inna, io la vorrei vedere. Vabbè. No, è un giocatore funzionalissimo.
Funzionalissimo. Paolo, sei d'accordo anche tu?
Assolutamente sì. Mm-mm. Soprattutto per il gioco di Fonseca, quindi sicuramente è un giocatore che può, no, non fa tantissimi gol, però gli fa fare agli altri.
Gli fa fare agli altri. Va bene, siamo arrivati al termine di questo passaggio. Vi voglio ringraziare tantissimo, è stato veramente piacevole. Grazie a Salandin, a Giuliani,
ciao Paolo, ciao Giovanni, ciao Stefano.
A Paganini. Grazie Paolo, a presto.
Ciao.
Dunque ci fermiamo, torniamo subito perché abbiamo altri amici, andiamo avanti nel nostro pomeriggio. 331 8206, facciamo calcio. Oh, ricordatevi, vai, domani devi prenotarvi, stiamo preparando un blocco tutto dedicato a voi, abbiamo già due prenotazioni, 331 8200 213. Due ascoltatori ci mancano, vi dovete prenotare e facciamo il forum con gli ascoltatori domani alle ore 6.